Salutiamo ovviamente il professor Davide Daolmi che insegna all'Università di Milano, insegna storia della musica medievale e rinascimentale e storia delle teorie musicali. Oltre a questo diciamo, ha pubblicato anche edizioni critiche, tra le quali quella della Petite Messe solennelle di Rossini. E cura anche il sito, quello che è il suo nome che compare attualmente, examenapium.it, che credo molti di noi hanno avuto modo di consultare, insomma, per fare ricerche, soprattutto nella parte più antica, medievale. È un sito fatto molto molto bene e quindi comunque il suo campo privilegiato di interesse è per l'appunto quello di cui si occupa questo primo volume della storia della musica che va dalle origini al 600 e pubblicato dalla casa editrice Le Monnier di Firenze. Il secondo volume è quello che lunedì prossimo dovrà presentare il professor Malvano, che ha curato la parte che va dal Settecento ai giorni nostri. Quindi questa è la prima parte. Allora, io ho letto con molto interesse questo volume. Anche perché recentemente sono uscite altre storie, per esempio è uscita quella Musiche nella storia di Carocci, quella che è curata soprattutto dalla Sapienza di Roma, da docenti della Sapienza di Roma, che si sono suddivisi più o meno i vari ambiti di riferimento con risultati a mio avviso un po' discontinui, come è fatale nelle opere un po' miscellanee, comunque in cui ci sono molti curatori, per cui ci sono capitoli secondo me fatti molto molto bene, molto approfonditi e altri che lasciano un pochino più a desiderare, ma questo non è in questo momento interessante, però c'è un po' un ritorno alla storia della musica, insomma, e quindi mi interessava vedere come oggi, 2020, perché il libro è del 2019, quindi recentissimo, come viene affrontato il problema, che è un problema di natura filosofica, possiamo dire quasi estetica, cioè della storia della musica oggi. E quello che è il lavoro dell'autore, secondo me, è stato molto ben evidenziato nella presentazione, nelle pagine introduttive in cui vengono esposti i criteri che hanno guidato le scelte storiche e le scelte, direi, proprio anche estetiche o ideologiche per certi aspetti, anche se è una parola che oggi fa irritazione, però insomma io non ho tutta questa irritazione, per cui per me ci sono anche motivazioni di tipo ideologico in senso più o meno marxiano o che dir si voglia. E quali sono questi punti fermi? Ecco, i punti fermi sono di varia natura e che costituiscono l'originalità, direi, di questa storia della musica. Uno è quello della natura del suono. Cioè la musica viene ricondotta principalmente alla sua componente acustica e quindi anche all'evoluzione che la percezione del suono ha avuto nel corso dei secoli, che evidentemente è una percezione che cambia, non è la stessa quella di un secolo fa, di 10 secoli fa o addirittura di 2000 anni fa. È chiaro, cambiano tutti i parametri che circondano l'evento sonoro e quindi cambia anche la nostra reazione nei confronti della sollecitazione acustica. Quindi c'è tutta una parte che addirittura ha origine dalle epoche preistoriche. Qui non è una storia che ha inizio con i greci o con il mondo greco-romano, ma addirittura proprio si va a prendere la matrice quasi originaria nel mito delle varie popolazioni che si sono occupate del suono, si sono occupate della musica proprio anche nelle loro genealogie, per esempio, o teogonie, no? Nelle fondazioni mitologiche a seconda dei paesi, che hanno comunque sempre un riferimento al suono, a qualcosa di sonoro che ha originato poi la vita. E c'è questa associazione che spesso poi viene ripercorsa durante il testo fra musica e vita, vita, vitalità come movimento e in quanto movimento, movimento vitale, che quindi si associa alla parte fisica, alla componente proprio che in un certo punto viene detto proprio biologica del fatto musicale. E questo lo trovo molto interessante perché va, secondo me, a collegarsi a quegli studi che ormai sono abbastanza avanzati, soprattutto in ambito anglosassone, cioè di verificare proprio, ecco, il suono nei suoi riflessi neurobiologici in qualche modo. Per cui c'è un collegamento che va sulla parte proprio del fisico, del corpo umano, ma anche della mente, degli studi proprio a livello anche di connessioni neurali, tutto quello che sappiamo dalle neuroscienze e diciamo la reazione che soggettivamente ognuno di noi offre a questo tipo di sollecitazioni. Quindi, però, l'idea è proprio di qualcosa di molto concreto, cioè non di astratto o di troppo fantasioso, ma è proprio una risultanza che ha delle conseguenze proprio sul piano pratico. Ecco, cioè, ci sono delle modificazioni che vanno da modificazioni dell'aspetto proprio fisico, la pulsazione, il sudore, tutti effetti psicosomatici, o addirittura proprio poi la componente psicologica che a tutti gli effetti è molto forte, perché c'è questa proprio coincidenza di suono, musica e vitalità, quindi tutto ciò che vive nel nostro pianeta in qualche modo fa parte di un sistema integrato da cui la musica non può essere tolta. E questo mi sembra che l'autore lo sottolinei più volte, no? Come ci sia spesso il rischio anche in alcuni settori degli studi nell'eliminare invece la componente musicale che nella storia di ogni civiltà risulta basilare, risulta fondamentale. Quindi questo la storia poi, soprattutto appunto la storia della musica più antica e poi attraverso il Medioevo, attraverso il Rinascimento, lo spiega molto, con molti dati e molte pezze d'appoggio, giustamente anche di livello trattatistico, teorico, filosofico, e così via. Quindi la forte interazione che anche da questo punto di vista la musica deve avere con le altre discipline. Spesso l'università, comunque gli studi di livello universitario, sono stati accusati di iperspecialismo e qualche volta anche a ragione, ma in questo caso invece si fa un percorso che tende a recuperare il più possibile di connessioni con le altre materie, con l'arte, con la filosofia, con la letteratura, con la politica, con la religione anche, che è un altro dei parametri sui quali secondo me l'autore insiste giustamente in maniera molto forte, perché i rapporti non tanto con la musica sacra, ma con l'istituzione chiesa in quanto istituzione di potere, sono evidentemente molto forti, molto decisivi in molte epoche storiche e quindi non possono essere elusi in nessuna trattazione di questo tipo, men che meno in una di storia della musica. Quindi rapporto con la medicina, rapporto anche con le scienze, con la matematica, cioè la musica che poi si ricorda non a caso essere una disciplina del quadrivio, quindi una disciplina tra virgolette scientifica insieme a aritmetica, geometria, astronomia e musica, quindi in un'origine che la colloca per i suoi problemi, per le sue componenti di matematica e di fisica dentro le discipline scientifiche. Quindi questo rapporto che in qualche modo non deve essere eluso nemmeno in senso romantico, cioè confidando tutto e solo in rapporti di tipo estetico, perché c'è l'estetica, ma c'è anche la prassi, c'è anche la componente acustica, c'è anche la componente proprio della fisica acustica, eccetera. Quindi cercando di tenere insieme un mondo che è molto, molto variegato e è molto complesso. A questo devo dire c'è un altro filone che sotterraneamente percorre tutto il libro e che è quello della scrittura, cioè della notazione. Ora, al di là del fatto che il professor Daolmi insegna anche storia della notazione, ma non credo che sia solo per questo, ma è proprio una esigenza di riportare alle vere ragioni, che sono ragioni concrete, obiettive, al, il fatto che alcune epoche sono caratterizzate da una sorta di silenzio musicale. È noto a tutti il problema anche del 400, no? Che è sempre stato considerato non solo il secolo senza poesia, ma da molti punti di vista anche il secolo senza musica. Ma questo riguarda anche altre epoche, riguarda anche altri periodi precedenti. So, per esempio, il periodo longobardo, il periodo franco, periodi in cui noi purtroppo non abbiamo una quantità sufficiente di documentazione, ma questo non vuol dire che non ci fossero espressioni musicali, non vuol dire che non ci fossero attività in cui la musica comunque la faceva da padrone. Il fatto che non ci siano testimonianze scritte è una difficoltà oggettiva, ma che non deve privarci del fatto che invece la musica veniva eseguita, probabilmente veniva eseguita perché imparata a memoria, perché trasmessa in forme orali e non ancora notazionali o notazionali ma magari molto provvisorie, ancora non sistematiche, ma c'era, la musica c'era anche in epoche sorprendentemente per noi abbastanza oscure ancora per questo motivo. E questo mi sembra che ritorni molto spesso, questa sottolineatura che non tutta la musica di cui noi dobbiamo occuparci sia quella scritta o non necessariamente coincide in toto con la produzione che è stata fissata su una pergamena o su un codice o attraverso la stampa, ma che in realtà, diciamo, forse in alcuni momenti questa musica scritta è solamente la punta di un iceberg e che a noi sfugge, ma che dobbiamo comunque sempre tenere presente nelle nostre valutazioni storico-estetiche, perché questo è un dato di fatto molto, molto chiaro. Quindi questo, secondo me, ci riporta poi anche a un altro momento del libro. Il libro è strutturato in una forma, diciamo, cronologico, storico-cronologica, ma in cui poi si aprono delle schede, si aprono delle finestre di approfondimento, tecnico, ma non solo, teorico, ma non solo. Alle volte anche proprio che riguardano la storia del pensiero, e una di queste è la scheda che mi ha incuriosito, quella sul il presunto divorzio tra poesia e musica. Questo è un dibattito che soprattutto in ambiente italiano noi ci portiamo dietro da Contini, grandissimo filologo italiano, che però forse su questo ha un po' disorientato, perché questo presunto divorzio, questa scheda dell'autore ci dice, insomma, tutto sommato forse non è così, forse non, questo divorzio è stato sopravvalutato da troppi punti di vista, e ci sono state poi le reazioni di Pirrotta, che ovviamente ha, attraverso vari saggi, cercato di rispondere, no, a questa presunta separazione che i musicisti italiani già nel Medioevo avrebbero nell'età federiciana, già Federico II, scuola siciliana, avrebbero operato separando proprio la composizione dall'esecuzione, e quindi questa nell'ipotesi di Contini, affidando al testo scritto poetico un surplus di difficoltà interpretativa. La tesi di Contini era che quei testi poetici erano fin troppo difficili per sopportare, in senso letterale, anche una intonazione, e questo avrebbe portato a ovviamente un arricchimento della poesia, della letteratura italiana, ma una scissione ineluttabile con gli aspetti musicali, che invece in realtà sono testimoniati più e più volte da Dante, Petrarca, Boccaccio, cronache dell'epoca, lettere, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una cosa sulla quale la vulgata storiografica dovrebbe a un certo punto fare maggiore chiarezza. Questo ricollegandosi un po' a quello che dicevo anche prima, anche qui si tratta di un rapporto fra prassi esecutiva e scrittura. Anche qui rientra in campo il fatto che non sappiamo se queste poesie, specialmente quelle della scuola siciliana, di cui dicevo prima, siano state musicate o meno. Probabilmente sì, ma non trasmesse attraverso una forma scritta, un sistema notazionale. Quindi la fonte non ci parla, ma alle volte dobbiamo affidarci ad altro, perché bisogna ricostruire la vera prassi esecutiva di un'epoca, di un periodo, di una corte, quale è quella coltissima e di altissimo profilo, che era quella di Federico II. Un altro aspetto sul quale, ecco, qui mi piacerebbe sentire l'opinione dell'autore, ma anche poi di chi vuole intervenire, è quello sul madrigale. Un altro capitolo che mi ha incuriosito molto, perché ho ritrovato in molte parti una filiazione, l'ipotesi della filiazione del madrigale dalla Frottola. E su questo anche credo che la storiografia più, diciamo, degli ultimi 50 anni, 40 anni, aveva scardinato la posizione di Einstein proprio su questa filiazione, sostenendo invece un autonomo sviluppo del madrigale rispetto al genere frottolistico, per motivi geografici, per vari motivi culturali, di predominio e aree di diffusione, eccetera, eccetera. Mentre invece mi sembra, ecco, di aver percepito nell'analisi di Daolmi una sorta invece di recupero della tesi di Einstein, che vede invece proprio un rapporto, soprattutto nella prima fase del madrigale, in relazione al repertorio frottolistico. Quindi lascerei volentieri la parola all'autore, se vuole partire da questo spunto oppure da altro tipo di considerazioni, perché poi ce n'ho anche un altro paio di cose interessanti che vorrei in qualche modo approfondire. E quindi, ecco, mi fermerei per lasciare spazio a questa prima parte della discussione.
La ringrazio, intanto lei ha toccato i punti principali, le ragioni principali per cui questo libro è stato scritto. Faccio un breve accenno perché è una questione comunque contingente, la questione del madrigale su cui mi ha sollecitato. Sì, in effetti io ritorno sulle posizioni di Einstein perché erano quelle più ragionevoli e perché sostanzialmente è la mia tesi, che poi viene in realtà corroborata da una serie di considerazioni più ampie, si riferisce al madrigale non ancora in quella fase ormai matura, che ha permesso di identificarlo come tale, ma in una fase di trasformazione, quindi nella prima metà del Cinquecento, in cui di fatto il madrigale è diciamo, un tipo di prodotto destinato a un pubblico di amatori, non è un prodotto ancora professionale. Quindi in questo senso la tesi di Einstein rimane la più convincente, proprio perché è proprio dalla frottola, la frottola messa su carta, quindi stampata e trasformata in un oggetto di consumo, quindi da poter smerciare. Infatti la fortuna in realtà del madrigale si lega alla stampa, e quindi alla pubblicazione della stampa. Questo fenomeno di tipo commerciale attorno al madrigale ovviamente non è edificante, e quindi si è preferito dimenticarlo in fretta e ragionare su quelle che erano poi le produzioni madrigalistiche del secondo Cinquecento, che sicuramente vanno in una direzione diversa. È una produzione ad alto livello, dove evidentemente il rapporto con la frottola è ormai completamente dimenticato. Però il processo è abbastanza interessante nel suo fenomeno di trasformazione, proprio perché fa capire che di fatto nasce come una strategia per poter vendere della musica, in buona sostanza, perché hai voglia a utilizzare i caratteri mobili per stampare musica, però questi libri rimanevano comunque costosissimi, quindi si possono vendere sia alle istituzioni religiose, magari includendo delle messe famose. Ma poi in realtà il mercato ha bisogno cioè gli stampatori avevano bisogno di venderla questa musica, e quindi sostanzialmente si punta su un pubblico al possibile allargato. Ecco perché il grande repertorio all'inizio è sostanzialmente frottolistico, e da qui poi c'è un processo di nobilitazione, di trasformazione della frottola in madrigale. Ma il passaggio graduale è assolutamente evidente, quindi la tesi originaria di Einstein rimane la più va recuperata, proprio perché sostanzialmente nessuno l'ha veramente disattesa, ma diciamo che ci si è concentrati di più sul valore culturale del prodotto. Ma in generale il libro, a questo punto mi riferisco alla sua sollecitazione iniziale, perché casca a fagiolo, cioè per cui sono usciti molti libri di musica negli ultimi anni, perché sostanzialmente siamo entrati in una fase in cui le vecchie storie della musica si sono esaurite. Ormai è vero che ancora molti continuano a utilizzare le pubblicazioni degli anni 70, 80, più o meno rimaneggiate, però di fatto c'è stato un lungo periodo in cui non se ne è scritte più di storia della musica, senza far riferimento all'EDT, che rimane ancora un capostato, però chiaramente è un testo ormai che ha i suoi 40 anni, 30 anni di vita, e che quindi aveva bisogno di essere rinnovato. Io stesso, insegnando storia della musica, non sapevo realmente che manuale utilizzare, nel senso che la difficoltà, in modo particolare per il repertorio antico, cioè il prodotto barocco o pre-barocco, faceva riferimento a testi che non si erano aggiornati dal punto di vista della ricerca scientifica, ma soprattutto si appoggiavano a una serie di pregiudizi che fanno un po' sempre parte del nostro approccio culturale, però insomma diventavano un po' imbarazzanti. Io spiegavo delle cose ai ragazzi, e poi mi accorgevo che sul libro c'era scritto esattamente un'altra cosa. Infatti era da tempo che desideravo mettere in mano a una storia, o quantomeno delle dispense sufficientemente articolate da poter utilizzare come strumento didattico. Poi Lemonnier mi chiamò per propormi questo volume, quindi io ho accettato all'inizio con un attimo di timore, perché una cosa è fare una dispensa, una cosa è scrivere un libro.
Sì, no.
E però ho detto: vabbè, buttiamoci, proviamo, insomma, facciamo questa operazione. E di fatto lo sforzo, comunque diciamo il tentativo, è stato proprio quello di non necessariamente mettere in crisi la storiografia passata, perché ciò che di buono va sempre comunque tenuto, ma insomma riconsiderare tutto in un'altra ottica. E il discorso dell'ascolto, o meglio del suono, come diceva lei, per me il punto di vista era forse più nei termini che mi interessava una storia di ascoltatori piuttosto che una storia di autori. soprattutto perché occupandomi del repertorio antico, si rischiava di occuparsi di troppa poca musica, sostanzialmente, o perlomeno di pochi decenni quasi di musica. Il ribaltare questo punto di vista, cioè occuparsi degli ascoltatori, mi ha permesso di ripensare radicalmente un po' tutto il processo storico. E quindi è stata un'esigenza quella di dover parlare anche di quelle epoche dove la musica non c'è, o meglio, dove la musica a noi sembra che non ci sia. E qui
Però c'è.
però c'è, certo, l'umanità non ha mai fatto a meno di musica, anzi se n'è sempre circondata. E quindi l'esigenza di accorgermi come di fatto le nostre storie della musica sono storie di musica scritta e che sono storie fuorvianti, perché è giusto occuparsi della musica scritta. Poi io da filologo sono il primo che crede nei testi, però significa dimenticarsi di tutta una fetta di cultura musicale enorme, per certe epoche quasi esclusiva, che non potevo, a cui non potevo trascurare. E quindi è stato a un certo punto necessario partire dalle origini, dalla formazione della terra, potremmo dire, cominciare a pensare come influenza sulla nostra natura e perché diventa così indispensabile, perché noi mettiamo la musica ovunque e quanto ruolo sociale può avere il fatto musicale e quindi conseguentemente religioso e quindi e conseguentemente politico, come giustamente aveva notato. Poi è chiaro che nel momento in cui ci avviciniamo alle nostre epoche si riesce a fare una storia, diciamo, più concentrata sui testi, ma a questo punto anche i testi cominciavano a diventare imbarazzanti, nel senso che nel distaccarsi dal testo scritto mi sono accorto come sostanzialmente esista un altro mondo musicale che in qualche modo il testo scritto tende a rendere fasullo. Un esempio, secondo me, clamoroso e straordinariamente evidente è il canto liturgico, è il primo che è stato scritto e quello di cui in linea di principio avremmo da più tempo un testo scritto, ma di fatto è quello meno fedele alla prassi esecutiva. E osservando come esiste tutta una tradizione esecutiva della musica liturgica che non ha nulla a che fare con le trasmissioni dei testi, che sono invece copiati fra di loro e non rispettano la prassi dell'epoca. Insomma, questi fenomeni sono per me stati importanti e soprattutto perché mi sono accorto che i testi in generale li trascuravano, cioè i manuali, anche quelli più autorevoli, quasi si dimenticavano di ragionare sul fatto che comunque un testo è un elemento artificiale rispetto al fatto musicale, che prescinde, potrebbe prescindere, ma in generale comunque esiste a prescindere dal testo. Per me questo è stato un po' la chiave per riconsiderare un po' tutto, quindi non c'è stata la volontà di mettere tutto necessariamente in discussione o comunque contrastare quanto ho già letto, ma certo ripensarlo radicalmente e poi da dare una continuità, perché purtroppo la musica scritta è molto discontinua, perché alcune epoche ce l'hanno, altre non ce l'hanno. Lei faceva prima riferimento al famoso, tra virgolette, segreto del 400, cioè un'epoca
Sì.
l'Italia non sembra non produrre musica, è assolutamente irragionevole nel processo storico, visto che avevamo un 300 così esuberante e un 500 ancora più esuberante. E in realtà questo fenomeno si capisce se si osserva appunto che questa apparenza, apparente silenzio è un silenzio puramente della scrittura, legato a fenomeni sociali, politici e storici che poi si possono spiegare abbastanza agevolmente e che ovviamente influenzano la musica. Ecco, distaccarsi dal testo, però senza dimenticarlo, perché ovviamente il testo rimane comunque la prerogativa della musica occidentale, non possiamo far finta di nulla, insomma, la
Certo.
musica nostra dell'Occidente è una musica scritta e anche quando non la facciamo scritta, in qualche modo la pensiamo scritta, soprattutto negli ultimi secoli. E quindi far finta che non esista il testo è impossibile. E quindi però, insomma, mediare fra quello che è il testo, l'importanza del testo e anche la sua forza, diciamo, di condizionamento culturale rispetto a quando il testo non c'è, perché poi noi facciamo musica anche oggi, se si pensa al jazz o anche alla musica pop, insomma, molta musica che facciamo non utilizza la scrittura, insomma. E in questo senso credo che l'approccio ha permesso di ricreare quella continuità ininterrotta di trasformazione, di assorbimento dei valori musicali come principi fondanti della nostra cultura, che prima era impossibile fare, semplicemente perché si guardavano solamente appunto quegli iceberg, come li aveva chiamati prima, cioè quelle cose che saltavano fuori, cioè di cui avevamo documentazione, ma che di fatto danno un tracciato molto discontinuo e da cui è difficile, soprattutto per le epoche più antiche, poter fare un percorso sufficientemente coerente.
Sì, mi veniva in mente anche perché ogni tanto credo che emerga nella scrittura del testo un po' anche quello che diceva Platone nei riguardi della scrittura, no? Una sorta di diffidenza che all'inizio, in cui si incomincia a mettere per iscritto tutta una serie di cose, gli intellettuali provano, e Platone in primis. Poi in Aristotele è diverso, però come l'idea che tra il momento della, diciamo, dell'esecuzione, per quello che riguarda la musica, e la messa per iscritto vada comunque perso qualche cosa. C'è un po' questa percezione che il momento della scrittura può essere un tradimento dell'origine in qualche modo, no? Perché intanto non tutto può essere scritto, tante sfumature non si riescono a scrivere, ma poi anche perché, come spesso l'analisi anche dei codici, per esempio dei codici soprattutto del 300 e del 400 mette in evidenza, siamo in una fase che è successiva al momento in cui quel tipo di musica è stata eseguita, cioè l'Ars Nova italiana compare in un codice successivo e quindi diventa da una parte una sorta di ingessamento di una tradizione che è in fase di crisi, perché ormai poi si guarda verso altro e quindi in quel caso la scrittura diventa una sorta di monumentum, come diceva Zumthor, no? Cioè è più un documentum e nello stesso tempo un monumentum perché rimane a testimonianza di un'epoca semi-perduta già. E allora in quel caso la pittura non è nemmeno, può essere nemmeno fedele, ecco, da questo punto di vista, no? Perché non è una scrittura che in quell'epoca va in contemporanea, ma è una scrittura che purtroppo per noi arriva dopo, nel momento in cui si ha la necessità di mettere per iscritto un patrimonio che altrimenti andrebbe perduto. Quindi c'è anche una discrasia abbastanza notevole. Poi dopo, vabbè, con la stampa subentrano altre problematiche, sia in senso positivo, sia in senso alle volte negativo, e questo mi sembra anche che ogni tanto ci siano delle riflessioni molto utili in questo senso, no? Non per andare contro alla stampa assolutamente, ma perché comunque nel bilancio non sempre tutto è positivo. Ci possono essere anche dei casi di regolamentazione, per esempio, no? Che la scrittura è costretta a fare espungendo tutta una serie di fattori e di parametri che invece sarebbe stato interessante poter conoscere e condividere. Un altro, vorrei proseguire su altri due punti che avevo accennato, cioè avevo proposto prima, avevo accennato prima perché mi hanno anche questi molto interessato, anche per una sorta di novità veramente che io non, devo dire, non avevo mai visto precedentemente in maniera così esplicita, ma mi sono sembrati degni di sottolineatura. E uno è musica e capitalismo, perché Diciamo che lì si va a mettere il dito nella piaga. Probabilmente una scheda non è sufficiente ad affrontare la questione, però è interessante, è importante che perlomeno ci sia questo tentativo finalmente di riportare anche il dibattito su questo terreno, che può essere scomodo, mi rendo conto, il terreno economico, il terreno politico, il terreno ideologico, ma secondo me la musica, in particolare la storia della musica, avrebbe bisogno invece di una immersione un pochino più consapevole e approfondita su questo, perché è indubbio che c'è un rapporto fra musica e capitalismo. E non soltanto a partire dal famoso saggio di Max Weber sull'etica protestante, no, e la nascita del capitalismo, ma anche per quello che va oltre la sociologia di Weber. E quindi in questo senso mi è sembrato utile leggere il rapporto che c'è fra musica e capitalismo nei Paesi Bassi, nell'Olanda del Seicento, dove a un certo punto si scrive, proprio si dice, ma sì, questo rapporto di monetizzazione, no? In qualche modo di profitto di una logica che entra persino nell'ambito musicale, poi non abbia prodotto grandi risultati da un punto di vista compositivo estetico, no? Per cui sì, l'Olanda, grandissimo paese, dove l'Olanda, il Belgio, dove nasce la borsa, Anversa, le azioni, proprio il capitalismo nella sua fase nascente è anche abbastanza provocatoria, però poi forse non casualmente mi sembra di percepire. Questo non ha dato, da un punto di vista estetico, dei risultati convincenti. E questo lo trovo molto interessante, soprattutto non tanto per il giudizio sull'Olanda e sui Paesi Bassi, ma quanto sulla, per esempio sulla fase precedente, cioè proprio in un'ottica retrospettiva, cioè il valore che la musica ha avuto nel momento in cui non era collegata a logiche di profitto. Il momento in cui la musica aveva forse anche una sua relativa autonomia, proprio perché il mercato non era entrato ancora a far parte di un ingranaggio, come poi dopo invece, anche qui con i pro e con i contro, ma accadrà in maniera inesorabile. E questo mi è sembrato appunto proprio veramente gettare una luce importante e significativa su quello che è comunque andato perduto con l'avvento di un certo tipo di logica mercantile e in qualche caso addirittura mercantilistica. E l'altro punto che riguarda il Seicento è una quadripartizione di questo secolo in più o meno in quattro fasi, in cui ecco, anche questo l'ho trovato abbastanza innovativo, perché di solito quello che si trova nella storia della musica, ormai per tradizione, è quella dell'età del basso continuo, sostanzialmente, no? È una grande categoria che dal 1600 arriva sostanzialmente alla morte di Bach e di Handel alla metà del Settecento, e quindi età del basso continuo come grande fenomeno del barocco, che in realtà poi si frantuma invece in una miriade di sottocategorie, di nazioni, perché poi ci sono diversità legate proprio all'origine geografica, quindi la Francia, la Spagna, ma l'Italia, ma la Germania, l'Inghilterra, ognuno con una storia molto precisa, molto particolare. Ma comunque tutti afferenti a questa grande categoria del barocco, categoria comoda, comodissima per intendersi, soprattutto in ambito musicale, ma che tralascia alcune differenze sostanziali. E la quadripartizione, secondo me, mette bene in luce proprio questo, cioè soprattutto la fase della guerra dei 30 anni, no? Che arriva fino alla pace di Vestfalia e anche oltre, perché la data poi viene spostata al 1659, ma è opportuno, secondo me, ecco, dare una periodizzazione, ecco, qualcosa che negli studi storici viene affrontato poco perché è molto rischioso. Me ne rendo conto anche nell'ambito della letteratura, per esempio, su cui mi sono anche occupato più volte, ma la periodizzazione implica posizioni e prese di giudizio, che sono una sorta di giudizio storico, ancora una volta, politico, e quindi non sono solamente date che vengono poste casualmente al confine di un'epoca, ma scegliere una data piuttosto di un'altra sposta il baricentro ideale della mia visione su quel periodo. E quindi ho trovato questa suddivisione interessante e sulla quale riflettere, soprattutto per quello che riguarda l'ultimo periodo, questo periodo che viene associato alla sensualità, in qualche modo, al ritorno del senso, della sensazione, che prelude poi ovviamente al sensismo settecentesco, no? È una preparazione a Condillac, a D'Holbach, a quello che poi da lì a poco arriverà in Europa come ventata, se vogliamo, di materialismo sensistico, ma che giustamente viene anticipato, viene preparato da alcune riflessioni del barocco. Ecco, se può dire qualche cosa su questi aspetti.
Devo dire che effettivamente questi sono i due punti che a mio avviso erano i due aspetti che ritenevo più interessanti dell'ultimo capitolo, cioè quello relativo al 600. Parto dall'ultimo, la questione delle
Sì.
periodizzazioni, per me non è significativa in quanto scansione cioè creare delle epoche o delle sezioni, ma come processo di evoluzione. Cioè io
Certo.
non posso concepire il 600 come appunto un'epoca piatta o del basso continuo, dove in un secolo e mezzo sembra sia successa la stessa cosa. In realtà anch'esso è un'epoca di evoluzione, poi soprattutto un secolo di cui abbiamo così tanta testimonianza, è veramente un peccato non percepirlo nella sua trasformazione, e con delle trasformazioni appunto abbastanza radicali. Di fatto, adesso ritorno alla questione, la prima questione sul capitalismo, l'innesto del capitalismo nella cultura europea, che avviene nel 600, avviene attraverso i paesi del nord Europa per delle ragioni che sono legate sostanzialmente alla scoperta dell'America, quindi ai commerci fuori dal Mediterraneo, ma soprattutto sono legate a territori che senza i commerci non sarebbero potuti sopravvivere, e alimentati poi da una rivoluzione religiosa, insomma, da tante cose, cambiano sostanzialmente la prospettiva della storia europea, e noi di fatto poi siamo figli di questa
Sì,
trasformazione.
ancora
Però
oggi.
buttano via, o comunque mettono molto in crisi, tutta una visione spirituale della musica, che non aveva bisogno di dimostrare di essere un prodotto per poter esistere. Doveva semplicemente essere bella, potremmo banalizzare in questo modo, mentre da questo momento in poi bisognerà poterla, come dire, commercializzare, quantificare, se no non esiste, appunto. O la musica la si fa, nel senso che si fanno i concerti, la musica si compone nel senso che si pubblicano le partiture, ma se si esce da questa cosa, l'idea della musica come idea, come appunto espressione spirituale, sparisce completamente dalla nostra prospettiva. E oggi noi siamo sostanzialmente figli di questo meccanismo. Insomma, se si pensa ai vari sistemi con cui la musica sostanzialmente è fruita, sono sistemi che hanno, almeno nel secolo precedente, hanno nel secolo scorso, hanno sempre fatto riferimento a meccanismi commerciali. Adesso siamo in una situazione un po' di limbo, dove l'utilizzo della rete ha messo un po' in crisi questi sistemi, ma sicuramente siccome non è cambiata la mentalità, cioè l'economia speculativa rimane comunque il fondamento del nostro modo di pensare alla realtà, è chiaro che, io ovviamente non ne sono un grande fautore, ma insomma è chiaro che si troveranno, si adegueranno anche i meccanismi di diffusione della musica online, quindi non commercializzabile, troveranno dei sistemi per poterla commercializzare. Devo dire che la musica è veramente una cartina di tornasole di questo problema, perché è la cosa che meno si adatterebbe a una visione della realtà, invece riesce a essere trasformata in oggetto, anche nella sua manifestazione, nella sua rappresentazione, nella sua esecuzione, diventa un oggetto proprio per poter diventare, per essere quantitativamente monetizzabile. E questo è un processo che si comincia a osservare in modo molto evidente nel 600, quindi la creazione di sale da concerto, pagamento, eccetera, eccetera, e ovviamente la commercializzazione degli spartiti, eccetera, eccetera. Ma da qui le cose non sono cambiate, però ci fa capire come in realtà l'epoca precedente era veramente un'altra cosa. Prima si parlava del dilettantismo e comunque di un tentativo già di commercializzazione, ma non ancora così radicalizzato. La distribuzione, la fortuna del madrigale, fa riferimento in realtà a una cultura ancora estetizzante, insomma, dove la musica è un atto spirituale prima ancora che un prodotto. E quindi, pur inserendosi già in un meccanismo dove si sta andando nella direzione, evidentemente, però non ancora con il salto fatto e imposto dai paesi del Nord Europa e dai paesi soprattutto protestanti, in particolare i paesi di impostazione calvinista o comunque di un certo protestantesimo. Questo ovviamente, tutto questo discorso si esaurisce, insomma si esaurisce, ovviamente fa parte del mio modo di vedere la storia, ma si esaurisce in una scheda, seppur complessa, che non poteva essere sviluppata ulteriormente. Certo, si potrebbe scrivere un libro su questa
No,
cosa, perché il fenomeno
sicuramente.
è contemporaneamente affascinante e contemporaneamente enorme, insomma, molto. Però mi sembrava il caso che ci si ragionasse un secondo, cioè non ci si dimenticasse di questo aspetto, altrimenti non capiamo perché avvengono le cose, perché si trasformano, perché si modificano. E appunto il fatto di periodizzare il 600, io devo dire, l'ultimo capitolo l'ho intitolato Il 600 più in omaggio a molte storie della musica che identificano il secolo come un'unità, e l'ho diviso in quattro parti proprio per dimostrare il contrario. Di fatto il 600 non è affatto unitario, è in costante trasformazione. Ci sono dei momenti che non avremmo saputo stabilire dove si stava andando, perché le opzioni erano più di una, e poi prende una piega. È un secolo in questo senso, forse l'ultimo ancora ingenuo, quell'ultimo secolo che ancora crede di poter fare musica, perché la musica è un'espressione dello spirito, e in questo senso è uno dei secoli forse più affascinanti. Però se non lo leggiamo, comunque se non lo percepiamo attraverso questo filtro, cioè il filtro di una società che sta profondamente cambiando, che in fondo in quella frattura fra nord e sud dell'Europa, che non è semplicemente una frattura legata alla riforma protestante, ma una frattura radicale, alla fine si ritrova o torto collo o per volontà si ritrova ad andare completamente in un'altra direzione. La musica è veramente uno specchio che traccia questo percorso in modo molto evidente. Secondo me, in genere, la storia della musica dovrebbe essere sempre utilizzare questi termini, cioè proprio come elemento per riuscire a capire le intenzioni o i sottotesti della nostra cultura.
Sì, tra l'altro, credo, se non ricordo male, nella scheda c'è riferimento a Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e non è un caso, infatti, che poi Benjamin sia stato un grande studioso del barocco, del Seicento tedesco, no? Dell'allegoria nel dramma barocco tedesco, perché lui giustamente vedeva dei nessi fra la situazione del Seicento e il capitalismo e il senso della riproduzione della meccanica dell'opera d'arte, la cosiddetta perdita dell'aura, quella che lui definiva così, in epoca di di grande industrializzazione, no? Che in qualche modo è un po' ritorna quella perdita dello spirituale che spesso viene allusa nel testo, no? È un po' questa caduta dell'aura che in qualche modo Benjamin vedeva anche come aspetto positivo, no? In una visione di democrazia fruitiva dell'opera d'arte, non più relegata nella copia posseduta dal privato nella propria abitazione, ma che finalmente trovava delle vie di diffusione, di comunicazione. Nello stesso tempo è comunque una perdita dell'aura, cioè una perdita di una sacralità non confessionale, evidentemente, ma proprio relativa al valore estetico dell'oggetto che nel fatto di essere riprodotto in centinaia, migliaia, milioni di copie va per forza perduto. E quindi quella riflessione di Benjamin mi sembra proprio calzante per collegare 600 e 900 in pratica, quindi gettare un ponte.
Il processo poi è sempre andato avanti, quindi oggi è molto più evidente, insomma, alle origini lo si notava meno, ecco, però diciamo che è la chiave è un po' quella, la chiave di lettura è un po' quella, e anche se Benjamin poi si riferiva soprattutto all'arte figurativa, ma in realtà
Sì.
è evidente che il discorso addirittura calza persino meglio con la musica.
Sì, no, infatti quello è un saggio illuminante proprio su tanto aspetto. Vorrei chiedere se c'è qualche domanda da parte delle persone che sono presenti, qualche richiesta di approfondimento oppure un'opinione, ecco, anche personale sui temi che sono stati affrontati in questo incontro, insomma.
Ma mi sentite?
Sì?
Ah, sì. Buonasera, professore.
Buonasera.
Sono curiosissima di leggere il suo libro e fra l'altro il sito Esamenapium l'ho usato tantissimo, l'ho fatto conoscere ai ragazzi, proiettato sulla lavagna, l'abbiamo saccheggiato, sì, perché
Fatto molto bene.
cercando di dare anche indicazioni sugli siti web validi e quindi avviare in quel senso lì. Sarebbero tantissime cose, dico solo che personalmente mi ricordo che sul 5-600 riuscivo a non venirne mai fuori perché ritrovo i due secoli sono veramente lo snodo di quello che siamo ancora noi. Ci stavo su tantissimo. Ecco, il discorso che non è tutto sulla scrittura, ma appunto c'è altrettanto sull'esecuzione, avrà toccato anche le prassi esecutive, forse, e questo mondo di ipotesi, suppongo.
Sì, ovviamente, naturalmente purtroppo il discorso sulla prassi esecutiva è riferito all'oggi, perché non abbiamo testimonianze della prassi esecutiva se non sommarie di quelle del passato. Però secondo me è importante anche ragionare sul fatto che la prassi esecutiva oggi è una costruzione, non è la restituzione sonora della musica
Ecco
passato, e solamente attraverso un approccio critico poi si riesce a partecipare delle esecuzioni moderne, perché sono comunque sempre una invenzione, ci sono addirittura dei
ipotesi,
tempi.
certo. Io sono ipotesi restitutive. Io ho sempre fatto la battuta che se potessimo ascoltare Vivaldi suonare, probabilmente non ci piacerebbe.
Certo, diciamo solo che noi sappiamo quale fosse la processo del passato, ma che le orecchie del mondo passato sono diverse dalle nostre, quindi se anche per uno strano meccanismo potente perfettamente la musica del passato, probabilmente non avremmo lo stesso tipo di reazione, in positivo e in negativo, insomma non lo so, ma è chiaro che la distanza è tale per cui noi dobbiamo immaginarci la reazione a prescindere dall'ascolto, perché e conseguentemente costruire l'ascolto sulla nostra immaginazione, altrimenti non otteniamo nulla, insomma, altrimenti il l'effetto è fasullo. Insomma, quelle esecuzioni di musica medievale spacciate per storicamente informati o comunque molto rigorose, che poi semplicemente si limitano a intonare il rigo scritto, ecco, sono chiaramente un artificio, perché è chiaro che, che una melodia scritta non era affatto l'effetto finito, l'accompagnamento, l'improvvisazione, gli elementi aggiuntivi a un testo così sommario come il testo dei primi secoli di scrittura, dico, è chiaro che non può essere letto per quello che deve necessariamente essere implementato per qualcosa, se no non si fa un servizio al passato, ma si fa, quindi lo si punisce in qualche modo, così lo si punisce il
Tradotto per i ragazzi d'oggi, specie i ragazzi dei conservatori, è un esercizio molto utile, perché lavorando soprattutto sul repertorio romantico portano a esagerare anche il valore della scrittura, quindi rendersi conto delle varianti.
Certo.
Questo apporto professore. Complimenti.
Grazie.
Michele, volevi intervenire?
Sì, volevo solo ringraziare, anch'io mi procurerò il volume molto volentieri, mi sembra una prospettiva innovativa e molto interessante dal discorso che ho ascoltato.
Bene.
Bene, grazie.
Ci sono altre osservazioni o qualche altra domanda? Perché
Ho ascoltato, tu hai detto che il professore si occupa anche di storia della teoria
sì, della notazione.
della notazione. Ecco,
Sì.
volevo capire se nel volume c'era qualche riferimento.
Sì, ci sono delle schede, perché poi, prima, poi lascio la parola, perché quello che è stato detto all'inizio, per esempio, quello che i volumi che tutti quelli della nostra generazione hanno studiato sono quelli dell'EDT, perlomeno gran parte di quei volumi dell'EDT. Per esempio il 600 di Bianconi lo trovo comunque un testo che ha ancora un suo peso specifico, per esempio come quello di Renato di Benedetto, ce ne sono insomma di veramente fatti molto bene. Ma il problema di quella storia è che non esistono esempi musicali, sono lo 0,%, cosa che non è, secondo me, proponibile, non corredata di un materiale aggiuntivo che gli studenti devono poter avere a disposizione. Per cui è un testo scritto, ma esclusivamente scritto, dove non ci sono esempi, rarissimi, ci sono interi volumi dove non c'è una nota. Invece su questo volume ci sono, proprio tutto sulla teoria greca, su tutte le evoluzioni, sui modi, quella medievale, vari esempi di notazione a seconda delle aree geografiche, delle zone. Quindi, da questo punto di vista mi sembra interessante, poi lascio la parola ovviamente perché non sono io l'autore.
No, semplicemente il mio scopo un po' ambizioso era quello di rivolgermi al lettore di in primis, evidentemente gli universitari. Io però insegno musica medievale, lo insegno nel biennio, quindi a un gruppo di studenti che non necessariamente conoscono la musica, però anche a studenti di conservatorio, quindi a musicisti, insomma. Quindi volevo riuscire a essere comprensibile per chi magari non era proprio addetto al sistema, ma non essere, non apparire ingenuo, comunque non risultare interessante anche per mastica maggiormente. Quindi più livelli di lettura, come avevo osservato, tendono a essere per addetti ai lavori, entrano diciamo, più tecnici e quindi anche i riferimenti teorici, gli elementi al pensiero musicale. Però si può leggere anche volendo, certo, anche qualche consenso, anche senza entrare in dettagli delle questioni musicali, anche ovviamente in aspetti che sono abbastanza scientifici, un po' più tecnici. Però credo che anche chi si occupa da tempo di questo prodotto dovrebbe riuscire a trovare un quantomeno, diciamo, delle sollecitazioni che non potuto risolvere il 100 pagine, ma è una vedere da un punto di vista diverso.
Michele, ti devo chiedere di microfono se non hai altri interventi, perché
certo
ti disturba l'audio.
Pardon, sì.
Sì, scusa, però se devi dire...
No, vi saluto, vi ringrazio, continuo ad ascoltarvi.
Ah, ok, grazie. Devo dire che quello che ho notato comunque nella lettura del volume è in questo riferimento alla storia della cultura più in generale, no? Appunto questa logica di apertura verso le discipline, verso gli ambiti, e quindi quello, il discorso che è stato fatto adesso, cioè si può leggere anche prescindendo da le schede più rigorosamente tecniche, soprattutto se uno non è un musicista, e può capitare. Ora noi no, perché insegnando in conservatorio abbiamo bene o male a che fare con persone che sanno di musica, ma si può, ecco, seguire anche senza gli approfondimenti, perché in realtà l'approccio è veramente storico in senso lato, ecco, ho trovato tante indicazioni di tipo proprio storico che fanno riferimento a periodi, a atti, a documenti, a fattori che proprio riguardano la storia, ma proprio per questo riguardano anche la storia della musica, insomma, cosa che in qualche libro, in qualche volume ogni tanto sembra sparire, no? Perché sembrano questi compositori come ectoplasmi, catapultati, non si sa bene dove, come, quando e perché, mentre invece vivono in una realtà che è dominata da carestie, pestilenze, guerre, provvedimenti, leggi, editti che comunque condizionano pesantemente la vita di tutti, compresa quella dei musicisti, perché c'è poco da fare. E per esempio tutta quella parte, per esempio sulla cattività avignonese, no? Su tutto il periodo in cui addirittura ci sono stati due pontefici, tre pontefici contemporaneamente attivi fra Bologna e quelli della Francia, Avignone. Ecco, quella è anche una parte che è prettamente storica, ma che serve anche per capire poi come la produzione musicale tra Italia, Francia e Nord Europa trova dei percorsi abbastanza diversi e anche molto conflittuali alle volte, no? Perché c'è alla base proprio una conflittualità politica, religiosa, che quindi poi ha delle ricadute inevitabili proprio sulla cultura, anche sulla trasmissione, per esempio, di alcuni codici, di alcune musiche che trovano strade inaspettate, perché provenienti da aree che hanno relazioni con alcune zone dell'Europa, ma non con altre, no? Per cui tutta la dominazione spagnola, no? Garantisce una circolazione anche di testi e di documenti che in altre aree magari è molto più difficoltosa. Quindi questa apertura in senso storico è molto evidente, ecco, la trovo abbastanza innovativa, perché altrimenti di solito troviamo questi medaglioni, no? Queste biografia, composizioni, grandi capolavori, ma senza avere una rete ben chiara di riferimenti a quello che è successo e quali sono state le conseguenze. Quindi
era proprio quello che volevo evitare, cioè di raccontare una storia della musica che prescindesse dalla società, insomma. E in questo senso diventa tutto più interessante. Io sono sempre stato convinto che la storia con la S maiuscola si occupi un po' troppo poco di musica, e quindi conseguentemente ho cercato di far capire come in realtà la musica, è chiaro che in molti casi, anche se ci sono degli esempi che potrebbero negare questa affermazione, ma in molti casi non determinano la nostra storia, però sono assolutamente uno specchio di quello che succede, e la nostra storia letta attraverso la musica assume un'evidenza o comunque una conseguenzialità che altrimenti rischia di essere, come dire, un po' casuale. Perché alcuni processi musicali si mettono in atto? Perché alcune trasformazioni vanno in una direzione piuttosto che in un'altra? Perché sostanzialmente l'ambiente culturale che le produce ha alcune esigenze che sono legate a fattori storici. Se banalmente, insomma, una delle cose più secondo me clamorose, che però difficilmente si leggono nel manuale di storia della musica, l'invenzione tra virgolette della notazione, giusto per ritornare alla questione della scrittura, l'invenzione della notazione nasce da un'esigenza di uniformità liturgica, voluta per un'uniformità di confini. Cioè, quando Carlo Magno vuole ricreare l'impero romano, pretende, anche in modo un po' utopico, anche un po' idealista, di voler ricostruire un'unità non attraverso appunto la definizione di confini, ma attraverso quella che è la sostanza dell'unità di un popolo, cioè la sua fede religiosa. E quindi l'unificazione del rituale gli impone di dover insegnare rituali diversi in quelle zone geografiche che evidentemente, proprio perché ciascuno l'aveva sviluppato a modo suo, avevano rituali diversi, pur essendo tutti cristiani. Quindi questo tentativo, in realtà non completamente riuscito, crea delle conseguenze, fra cui per esempio la creazione di un sistema scolastico finalizzato quasi esclusivamente a creare a uniformare il sistema, la liturgia, e queste scuole all'interno di che insegnano liturgia inventano una scrittura, cioè uno strumento mnemonico per ricordare melodie e modi di cantare a cui l'Europa a nord delle Alpi, visto che comunque il modello di riferimento è quello romano, non aveva dimestichezza. Questo meccanismo è scaturito da un'esigenza politica, cioè dalla volontà di ricostituire l'impero romano. E non mi è parso di averlo mai letto, insomma, comunque se questa cosa salta fuori, viene passata sotto, insomma, viene trattata con molta velocità o superficialità. In realtà è determinante. Mi stupisce che nelle storie, per esempio, di Carlo Magno non si metta in conto che è a lui che si deve in buona sostanza, anche se lui non lo voleva direttamente, non ci ha mai pensato personalmente, ma insomma è lui che si deve l'invenzione della scrittura musicale, perlomeno di una scrittura che doveva riuscire a scrivere la liturgia, che non è all'inizio ancora un'idea completa di scrittura musicale. Però tutti questi fenomeni, cioè una musica che è propria della nostra storia, secondo me è l'unico modo veramente interessante di conoscere la storia della musica, perché altrimenti veramente, come diceva lei, sono delle figure di cui non sappiamo, vivono in un territorio che non sappiamo quale sia, in un'epoca che non sappiamo quale sia, sì, più o meno da quelle parti, sono delle ammirate per la loro produzione e poi non sappiamo come gestirle, cosa farcene, e non conosciamo anche tutte quelle connessioni con quello che non è musicale, che poi sostanzialmente rende interessante la musica. La musica, la sua forza è quella di essere una sorta di spugna assorbente che tira dentro tutto, dal pensiero filosofico, quello religioso, alla società, alle crisi della società, ai rivolgimenti, e ne risponde, lo rielabora, lo restituisce. Se noi riusciamo a leggere la musica in questa chiave, forse ci rendiamo conto che la musica, insomma, è uno strumento di conoscenza straordinario, oltre a conoscere la musica stessa in modo più interessante, più ricco, più significativo. Insomma.
Bene, allora se non so se ci sono altre domande, io ringrazio il professor Daolmi, ricordando appunto il primo volume di Storia della Musica, dalle origini al 600, che è uscito nel 2019 per la Lemonnier di Firenze. Vi do appuntamento, insomma, alla prossima settimana, sempre alle ore 18, con il secondo volume, che invece riguarda il periodo che va dal 700 al 900, giorni nostri, del professor Malvano dell'Università di Torino. Quindi ringrazio davvero tutti, spero che sia stato interessante e quindi alla prossima. E grazie ancora per il libro.
Arrivederci, grazie a voi.
Arrivederci.